Salutone a tutti e tutti e nuova puntata di Passaggio al Nord-Ovest, la rubrica di Radio Wombat che si occupa di quello che accade, che succede nel quadrante nord-ovest della città e se ne occupa dando voce a chi in questi quartieri ci vive e di lavora. E chiaramente parliamo anche di quello che accade fuori da il quadrante nord-ovest della città, ma che comunque rispetto a quello che succede comunque ha delle ricadute anche in questa zona di Firenze. E proprio per questo siamo qui con Ilaria oggi, un urbanista critica che ci vuole parlare appunto di una variante, seppur piccola, o comunque può sembrare piccola, all'articolo 13 del regolamento urbanistico comunale e che però è foriera di grandi cambiamenti e non in meglio.
Bene, grazie, eccomi qua. Sì, la variante al regolamento urbanistico, la variante all'articolo 13 del regolamento urbanistico, che è l'articolo che si occupa delle classi di intervento, cioè delle categorie di intervento sugli edifici, nella trasformazione degli edifici. Detto in una frase, il regolamento urbanistico con questa variante abolirà l'obbligatorietà del restauro sulle trasformazioni degli edifici storici, cioè per gli edifici storici sui quali finora nella pratica e anche nella normativa si interveniva con i metodi del restauro, da ora in poi nel Comune di Firenze, se la variante sarà approvata, si potrà intervenire con la ristrutturazione edilizia.
Ecco, la variante è ancora in fase di discussione?
Sì, la variante è stata adottata il 16 aprile, era stato presentato il documento d'avvio, avevamo già presentato le nostre critiche, sia come urbanisti, come gruppo urbanistica per un'altra città, anche dal qualche... poi dopo l'adozione le interpretazioni critiche si sono affinate sulla rivista La Città Invisibile www.perunaltracitta.org. trovate appunto la nostra articolazione critica e dura contro questa variante. Perché critica e dura? Da una parte perché siamo tutti affezionati alla tutela del patrimonio storico, e questo è un discorso di che lasciamo un attimo da parte. Soprattutto siamo molto preoccupati del fatto che una variante che allarga le maglie della trasformazione sugli edifici storici avrà degli effetti di tipo, avrà ricadute sociali. Gli edifici storici si trovano per la maggior parte, ma non tutti, e qui interessa al settore nord-ovest e poi ci torneremo, interessa appunto i pezzi migliori, no, del patrimonio collettivo urbano. Allargare le maglie significa che la speculazione edilizia, ha meno vincoli, no? Ha meno vincoli nella trasformazione. Nel restauro si possono fare certe cose, poi vediamo se andiamo anche nel dettaglio, si possono fare certe cose. Con la ristrutturazione edilizia si può fare tutto. La ristrutturazione edilizia è la classe di intervento la più invasiva, intrusiva, permissiva. Cioè, la ristrutturazione edilizia permette perfino la demolizione e ricostruzione. Aspettiamo un attimo,
leggi,
perché c'è una domanda.
Sì, certo, ce lo leggi, però appunto volevo capire quali sarebbero gli edifici interessati, questi edifici storici, qualsiasi.
Allora, gli edifici storici interessati Sono, allora, beh, perché come al solito l'urbanistica è una materia noiosa, complicata, quindi non è mai semplice dare risposte alle domande, che ci fate, perché noi poi traduciamo, noi da anni traduciamo piani, regolamenti. Allora, gli edifici storici interessati a questa variante sono, dunque, cosa si intende per edificio storico? Questa sarebbe la cosa. Da una parte si intende, per edificio storico, viene inteso insomma all'interno della variante, gli edifici notificati, cioè gli edifici che, sui quali è apposto un vincolo da parte un vincolo, una delibera, un vincolo per legge, un vincolo ai sensi del codice dei beni culturali del paesaggio, già la legge del 39. Quindi un vincolo che limita molto le trasformazioni. Nel senso appunto di garantire la tutela dell'edificio storico e quindi gli edifici vincolati, che però possono anche non essere storici, cioè il vincolo può anche riguardare una bella architettura, ma non solo perché è storica, ma in quanto ritenuta un bene culturale, quindi degno un bene da tutelare. Dall'altra parte, però, esiste tutto l'edificato urbano storico. Ovviamente non esiste una data oltre la quale prima è storico e dopo non è storico, sono le classificazioni che il comune fa del patrimonio edilizio ricadente nel territorio comunale. Questo basta guardarsi il regolamento urbanistico che è online e si vede quali sono gli edifici storici, ma moltissimi sono gli edifici storici del territorio comunale fiorentino.
Non solo nel centro di Firenze, come si può magari pensare.
No, non solo nel centro di Firenze, edifici storici sono ovviamente, vabbè, le emergenze, le ville, le chiese, le pievi, eccetera, eccetera, i castelli, però sono edifici storici anche le case a schiera che si dispongono lungo la via Pistoiese Brozzi-Peretola, non la via Pistoiese Nuova, insomma la strada, lungo la via delle Panche, la via Reginaldo Giuliani, cioè nel settore qui di nord-ovest è esteso come dire, la categoria di edificio storico, non è marginale. Quindi una variante che va a toccare, no, le possibilità di cambiamento dell'assetto degli edifici storici riguarda pienamente anche il settore a nord-ovest. Ovviamente riguarda di più la città storica, ma
Certo,
questo è
comunque
evidente.
riguarda tutto l'intero territorio comunale.
Riguarda l'intero territorio comunale. Vi volevo, allora, si era rimasti alla questione della ristrutturazione edilizia, perché non tutti, immagino che non tutti gli ascoltatori conoscano il testo unico dell'edilizia. Dal testo unico dell'edilizia si legge, vi leggo solo 2 righe e mezzo, con cosa si intende con ristrutturazione edilizia. Ascoltate, un insieme di interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Cioè vuol dire che l'intervento di ristrutturazione edilizia, appunto, può prevedere persino la demolizione e la ricostruzione diversa di un edificio diverso da quello
Quindi
originario.
anche, per esempio, c'erano e rimangono, questo te lo chiedo, diciamo, delle tutele rispetto alle facciate delle case, degli edifici.
Aspetta, aspetta. Questa variante ha 2 capitoli. Una parte riguarda gli edifici storici, gli edifici storicizzati, c'è tutta una serie di voci, comunque diciamo la parte maggiore sono gli edifici storici. Una parte della variante riguarda invece gli edifici notificati, cioè quelli vincolati ai sensi del codice dei beni culturali del paesaggio, con, diciamo, sugli edifici vincolati la trasformazione è soggetta a un doppio controllo, uno è quello da parte del comune, permesso a costruire, e poi l'autorizzazione del sovrintendente. E questo, qui si entra in un campo gravissimo, lo direi subito così non ci si torna. Sugli edifici vincolati, cioè dagli Uffizi, voglio dire alla Villa di Rusciano, edifici vincolati, ora c'ho anche l'elenco, poi li guardiamo eventualmente. sugli edifici vincolati decade, no, l'obbligatorietà di agire con i metodi del restauro, quindi conservativi che permettono, appunto, garantiscono la tutela del bene, si può agire anche con interventi di ristrutturazione edilizia, cioè fino alla demolizione e loro ricostruzione, o comunque con interventi molto invasivi che finora erano vietati, eccetera, eccetera. E questo è sul patrimonio notificato. Vediamo un po' invece quali sono gli effetti sul patrimonio, sulla stragrande maggioranza, no, della edilizia del territorio fiorentino, dell'edilizia, diciamo, precedente il secondo dopoguerra. Più o meno, perché poi le classificazioni sono fatte dal comune, non secondo una questione cronologica. Ecco, sull'edilizia, diciamo, storica invece, il comune di Firenze introduce, secondo noi, introduce un'inedita categoria di trasformazione. Le classi di trasformazione edilizia sono definite per legge dello Stato, no? Il comune di Firenze introduce la ristrutturazione edilizia limitata, che non esiste, è inedita. Cioè, il comune di Firenze si prende la libertà di introdurre una categoria di intervento che non esiste per legge. Questa categoria, appunto, di trasformazione, che è la ristrutturazione edilizia limitata, cosa prevede? Prevede la conservazione della sagoma, e su quello è scritto nero su bianco, la salvaguardia sostanziale delle facciate. Questo sostanziale non si sa bene cosa vuol dire, citato, la tutela sostanziale, le facciate devono essere sostanzialmente, devono rimanere uguali. Cosa c'è dietro a questo sostanzialmente? La salvaguardia degli androni e degli elementi, quelli che si dice distributivi verticali, cioè le scale all'interno delle case, quindi androni e scale devono rimanere uguali, e anche i solai, se di interesse. Anche questo non è ben specificato. Oltretutto, questa ristrutturazione edilizia limitata, la quota dei solai può essere modificata se si opera su elementi privi di interesse. Però anche questo privo di interesse non si sa cosa vuol dire. Privo di interesse è un solaio senza, che so io, senza gli affreschi sul canniccio, sul cannicciato, cioè non è chiaro. Allora, siccome però è previsto l'aumento della SUL, cioè della superficie utile lorda, cioè del piano di calpestio, ma la sagoma deve rimanere uguale, in una casa che deve, il cui volume deve rimanere inalterato, ma nel quale si può aumentare la superficie di calpestio, significa automaticamente che si può inserire qualche soppalco, si può inserire un altro piano, eccetera. Quindi questo, che ne dicano in commissione urbanistica, è un provvedimento normativo spinge alla conservazione, ancorché non totale, della sagoma e dell'involucro, ma a un rifacimento degli interni. Si dice façadisme in francese.
Questo provvedimento riguarda sia gli edifici pubblici che privati?
Beh, certo, non c'è distinzione. L'urbanistica detta norme che poi limitano le trasformazioni sia di edifici pubblici e privati. Certo, qui la domanda però, la domanda sottintende però qualcosa. Cioè, questo allargamento delle maglie, lo diceva sul Corriere Fiorentino un imprenditore immobiliare che vuole rimanere anonimo, così c'è scritto, quindi l'allargamento delle maglie è funzionale, diciamo così, detto proprio in sintesi, è funzionale alla speculazione immobiliare. Cioè, quando si cerca di vendere un bene, magari pubblico, e ritorno sulla villa di Rusciano, sul quale però i vincoli di trasformazione sono molto stringenti, ovviamente la villa è meno appetita. Ma quando si legge sulla variante a regolamento edilizio che mi sono portata qui per sostegno morale, quando invece la villa di Rusciano la si vende Ma gli interventi possono essere di tipo appunto di ristrutturazione edilizia, come
cioè,
ho detto,
sa già che può fare degli interventi.
E certo, l'acquirente sa già che può fare degli interventi pesanti e non avrà vincoli di alcun tipo, tranne, e qui mi ero dimenticata di dirlo, invece va detto, tranne l'autorizzazione, cioè le trasformazioni devono sottostare all'autorizzazione della sovrintendenza.
Poi ci sentiamo un brano musicale, sono i Clash con Bank Robber.
We'll be right back.
eccoci qua di nuovo. Ricordiamo che il passaggio a Nord-Ovest va in onda, la state ascoltando in onda in diretta il lunedì alle 14:30 e in replica dal martedì al venerdì sempre alle 14:30. La potete inoltre riascoltare tramite podcast andando sul sito della radio, che è il sito, anche il sito è wombat.noblogs.org, primo menu a sinistra c'è scritto podcast, ci cliccate sopra, appare un'ulteriore pagina con l'elenco di tutte le trasmissioni, perché tutte le trasmissioni hanno i propri podcast, c'è anche Passaggio a Nord-Ovest, e per risentire questa trasmissione e questa puntata e le puntate precedenti basta ricliccarci sopra e vi appare l'elenco. Visto ci siamo, vi dico anche i social della radio, oltre al sito wombat.blogs.org, in cui ci sono tutte le notizie, il palinsesto, le notizie sulle trasmissioni della radio, c'è un profilo Twitter, twitter.com/radiowombatfi, la mail è postawombat@insiberia.net. Ritornando a parlare, ad ascoltare quello che ci dice la nostra urbanista critica, ecco, gli chiediamo un elenco, un'idea di quelle che sono le aree di trasformazione che rientrano in questa esistia menzionata precedentemente.
Sì, allora, questa variante agisce, si è detto, su tutti gli edifici storici, sul tessuto storico, storicizzato e sugli edifici notificati. In particolare, però, nella variante sono contenute le schede delle cosiddette AT, aree di trasformazione, cioè le aree di maggiore attenzione per noi che osserviamo criticamente la città, cioè quelle aree diciamo anche più appetibili, più interessanti per trasformazioni di tipo speculativo e che certamente non vanno a favore di un miglioramento dell'ambiente di vita urbano. Allora, tra queste mi sembra notevole segnalarvi anche edifici che sono già stati acquistati nella famosa vendita, nella famosa alienazioni svendita di Nardella, no? Tra questi, ad esempio, c'è la Querce, area di trasformazione, però ci sono anche molti edifici notificati, o non. Ad esempio, Poggio Secco, c'è l'ex deposito del tram di Viale dei Mille e c'è la Villa di Rusciano, che vi ho già detto, notificata, sulla quale si potrà agire con la ristrutturazione edilizia. Il Monte Oliveto, notificato, zona panoramica con vista su Firenze, la Villa dell'Ombrellino, l'ex manifattura Tabacchi, sull'ex manifattura Tabacchi non si dovrà agire con i metodi del restauro, ma si potrà demolire, ricostruire. Ovviamente nessuno, diciamo, ha l'interesse di demolire, anche perché la sovrintendenza non lo concederebbe. È chiaro che però il comune recede da un suo compito, che è quello di garantire la tutela degli edifici del patrimonio
architettonico. Diciamo che sì, non verrà demolito dove ci sarà, sotto certi aspetti, un interesse economico. Ecco.
Certo, l'interesse economico ovviamente qual è? È quello di trasformare gli edifici, soprattutto gli edifici più belli, più accattivanti, più appetibili, per farne cosa? Il solito albergo, il solito studentato di lusso, il solito relais, il solito resort e tutte queste cose qua. Dunque, poi cosa abbiamo? Abbiamo tra gli edifici le aree di trasformazione che sono coinvolte dalla variante, l'ex caserma Vittoria Veneto in Costa San Giorgio, acquistato dall'argentino che ha comprato anche la villa di Cafaggiolo, sulla quale si stanno avviando lavori che addirittura comporteranno lo spostamento della strada statale per liberare la villa e quindi l'albergo di lusso dalla noia del traffico civile. Oppure il teatro comunale, anche sul teatro comunale la letteratura ormai amplissima, il teatro comunale svenduto alla Cassa Depositi e Prestiti. Cassa Depositi e Prestiti vende a una società diciamo molto vicina al Giglio Magico. Anche qui la variante permetterà lavori molto più invasivi.
Diciamo che nel momento in cui sono stati venduti da parte di chi l'ha acquistato c'era già l'idea, cioè c'era, sapevano già che ci sarebbe stata con probabilità una variante del genere rispetto all'edificio che è stato acquistato.
Certo, lì addirittura io mi ricordo, perché poi le cose vanno anche vissute con un po' di, come dire, di buon umore, di ironia, quando si sfogliò la famosa brochure di Nardella, l'Invest, no, non Invest, il City of the
Invest in
Opportunities,
Tuscany.
sì, lì come dire, ora mi viene da chiamare la brochure, ma insomma va bene, nella brochure il teatro comunale era messo in vendita, il sindaco andava a fare la propaganda di tutto questo materiale nostro, collettivo, in vendita ai mercati, alle fiere della speculazione immobiliare. Il teatro comunale veniva presentato già con un rendering che ne vedeva la trasformazione in piccoli grattacielini, vorrei ma non posso, piccoli grattacielini, con una volontà, se non mi sbaglio, fu proprio lo stesso sindaco a dichiararlo al giornale, di trasformare il teatro comunale in appartamenti stile Fifth Avenue. Che vuol dire? Vuol dire appartamenti con il maggior, cioè appartamenti per turisti o per i cosiddetti city user, cioè residenti che non hanno, che però non radicano in città di breve termine, insomma,
Una
una residenza.
Firenze o almeno il centro sempre più per i ricchi, diciamo.
Una Firenze sempre più per i ricchi, sì, cioè, o comunque se non per i ricchi, per persone che non hanno un'influenza politica, cioè residenti o turisti, no, il turista, non per forza ricco, perché poi stiamo parlando anche di turismo di massa, anche, o se no residenti, appunto, questi sì, probabilmente di fascia ad alto reddito, che hanno bisogno di stare qualche anno a Firenze, una seconda casa a Firenze, che magari non votano neanche. Quindi, infatti, le statistiche ce lo dicono: i residenti stranieri in centro la percentuale sta salendo, incrementa di anno in anno. Ora siamo al 22,3% di cittadini stranieri residenti in centro storico a Firenze, che non sono solo migranti che hanno trovato una sistemazione, diciamo, chenù da noi, ma sono anche turisti ad alto reddito. Quindi questa è la trasformazione che sta investendo la città di Firenze, e questa variante di cui stiamo parlando aiuta in questo tipo di trasformazione.
Sì, quando parlavi appunto della possibilità dell'edificio del Teatro Murale di essere suddiviso in appartamenti, ecco, quindi questa variante favorisce ancora di più il frazionamento degli edifici e quindi un rientro, un guadagno economico che non deriva soltanto dalla speculazione edilizia in sé, diciamo, ma anche dalla gestione, ecco, dell'edificio.
Sì, allora, questa variante aiuta, diciamo, chi ha intenzione di frazionare gli edifici, perché è scritto esplicitamente, cioè le trasformazioni non devono tener conto, non terranno più conto come dire, dell'assetto tipologico della casa, cioè il tipo di casa, quindi l'appartamento fatto in un certo modo, col corridoio, le stanze. Insomma, questo significa frazionate, cioè il messaggio è quello. Quindi probabilmente ci troveremo tra qualche anno ad avere molti più edifici frazionati, molte più, come dire, famiglie mononucleari, perché gli edifici sono piccoli, scusate, il taglio degli appartamenti è piccolo, quindi è indicato per chi vive solo. Già oggi il 56,8% delle famiglie residenti in centro è composto da una sola persona. E quindi sì, case molto piccole che poi serviranno essenzialmente all'affitto a breve termine. E l'affitto a breve termine ora sta un po', diciamo, occupando le pagine dei giornali con tutta la questione della piattaforma del bed and breakfast che ha invaso.
Sì, infatti ti volevo chiedere proprio questo, diciamo che questa variante va in un certo senso nel senso di far utilizzare gli edifici, quindi la città, sempre di più da chi la città non la vive, da chi in città non ci vive o comunque non è radicato nel territorio. È quindi più un turismo, non tanto di rapina, però diciamo che comunque crea problemi. da questo punto di vista, aumento dei prezzi, comunque per tutti, ecco.
Sì, questa variante cosa fa? Toglie terreno agli abitanti, cioè nel momento in cui si può pesantemente trasformare un edificio magari anche di proprietà pubblica, quindi vocato all'uso collettivo, edificio nel quale si potrebbero fare molte cose che poi spero di potervi dire, se si trasforma in albergo, se si trasforma in museo della fondazione tal de tali, se si trasforma in scuola di alta di eccellenza per... ecco, queste funzioni esclusive non aiutano la vita di qualità all'interno delle mura, insomma all'interno della città storica, ma anche dei quadranti periferici. Certamente sulla città storica la pressione è enorme, cioè la volontà è quella di formare una cittadella, no? Una cittadella, quella centrale, dove si prendono le decisioni, dove circolano, diciamo, i potenti, e poi una periferia nella quale una periferia nella quale alla fine si cerca di sopravvivere, ecco. Quindi questo, in questi edifici che a questo punto saranno probabilmente destinati ad essere tutti trasformati in queste funzioni esclusive, chiamiamole così, esclusive, che fanno riferimento a un turismo di natura estrattiva, sì, turismo di rapina, cioè non sarei clemente su questo, estrattivismo puro su un patrimonio di dimensioni grande ma di dimensioni limitate, che il turismo consuma, quindi io sarei proprio per dire sì, turismo di rapina. Ecco, in questi edifici si potrebbero fare tantissime cose, pensiamo, che ne so, a Sant'Orsola o a tanti altri, ma di tutto, dalla residenza popolare, la residenza di breve periodo per migranti, funzioni di tipo sociale, collettivo, scuole, palestre, fu detto la piscina, ben venga una piscina in centro, perché anche lo sport aiuta, insomma, la vita, la buona vita urbana. Quindi ecco, sono occasioni completamente perse. I nostri governanti vedono solo la questione economica. Io ho fatto il conto, non l'avevo ancora mai fatto, ho fatto il conto di quanti metri quadri sono stati posti in vendita e portati nel Florence City of the Opportunities, la famosa brochure di Nardella, quella portata al MIPIM, eccetera, erano 563.722 metri quadri, cioè più di mezzo milione di metri quadri posti in vendita, quindi vuol dire più di mezzo milione di metri quadri in città, in disuso, dismessi, sui quali non c'è alcun progetto, che potrebbero, trasformato in termini di residenza, 500.000 metri quadri darebbero alloggio a 22.500 abitanti.
In termini proprio di estensione, 500.000 metri, lo stadio quanto è?
Allora, lo stadio, un ettaro, un campo da calcio è mezzo ettaro, quindi sono 5.000 metri quadri, sono 100...
Quindi 100 stadi?
100 campi da...
Ne abbiamo già parlato in altre trasmissioni rispetto ad altre aree dismesse, che di per sé sembrano tutte misure non piccole, comunque gestibili, ma messe tutte insieme rappresentano... un'estensione veramente notevole.
Porzioni di città sulle quali manca un progetto organico e una volontà, no, di gestire la trasformazione, perché la gestione urbana delle ultime giunte è stata molto clemente con la speculazione immobiliare, lo abbiamo visto. Manca un'idea di quello che deve essere la città nel futuro. Quando abbiamo mezzo milione di metri quadri ma solo quelli in vendita, perché poi ce n'è molti di più che non sono stati inseriti in questa, cioè lì le possibilità di trasformare la città per renderla più vivibile, per riqualificare le periferie, per ridare un senso alla città storica, per favorire l'abitazione di lunga durata all'interno della città storica, sono enormi. Il piano strutturale che ha rinunciato a gestire, a definire, a governare le destinazioni d'uso, e il comune, la giunta, ha pensato alla vendita di questo patrimonio, che è l'occasione per la trasformazione della città. Se posso fare un esempio, faccio l'esempio di San Gallo. L'esempio migliore è quello dell'ospedale di San Gallo. Siamo in Piazza della Libertà, tra Piazza della Libertà e Piazza San Marco, quindi una posizione ottima per qualsiasi tipo di funzione collettiva. Il piano regolatore cosa prevede per l'area di trasformazione di San Gallo? Mi sembra siano più di 10.000 metri quadri. Prevede, e cito testualmente a memoria, un mix di funzioni da definire. Allora, il piano regolatore che come destinazione d'uso di un'area prevede un mix da definire è un piano regolatore che ha abdicato al suo compito, che è quello di regolare le trasformazioni della città. E allora, non avendo una destinazione d'uso, che cosa pensa Cassa Depositi e Prestiti o il suo fondo di investimento, non mi ricordo quale, che possiede, a cosa pensa, no? Di cosa pensa di fare? Di venderlo questo edificio. Allora, per venderlo c'è bisogno di definire una variante da presentare in Consiglio Comunale. Viene fatto un bando nel quale, la quale finalità del bando su San Gallo è definire una variante urbanistica da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. Cioè, vengono fatti bandi di idee, con corsi di idee che definiscono possibili trasformazioni d'uso da destinare, insomma, appunto da passare in esame del consiglio comunale. E ovviamente che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che la destinazione ottimale è quella dell'albergo, le solite cose, insomma.
È evidente, nel senso, se viene affidata la progettazione a chi non tiene conto del bene pubblico, succede che appunto i vari edifici su cui viene presentata la progettazione non riguardano, non prevedono un utilizzo collettivo, insomma.
Beh, certo, perché ovviamente se la proprietà è privata o comunque è di una Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. che cerca di fare l'interesse dell'azionariato, la destinazione d'uso sarà quella speculativa, non certo la messa a frutto collettiva di un edificio pubblico. Ecco, a questo punto ci si potrebbe chiedere che cosa fare, cosa si potrebbe fare invece di... Però si potrebbero dire due parole sul piano delle alienazioni, cioè come mai si parla di vendite di questi edifici? Si parla di vendite di questi edifici perché ci sono state delle variazioni legislative nel corso, già a fine anni 90, ma poi nel corso degli anni del decennio 2000, che hanno fatto sì che il patrimonio immobiliare e anche fondiario dello Stato potesse essere messo in vendita. Nasce la Patrimonio S.p.A., la SCIP S.p.A. fondata da Tremonti, SCIP, nomen omen proprio, cioè la Società per la Cartolarizzazione degli Immobili Pubblici, la Patrimonio S.p.A. Il meglio si ha nel 2008, bolla edilizia deflagrata, quindi le imprese edilizie sono ferme, nessuno costruisce più, quindi non arrivano gli oneri concessori che vanno nelle casse dei comuni, sono bloccati, i comuni boccheggiano. Allora che cosa pensa il governo 2008, ora nell'emozione della trasmissione non mi ricordo quale governo era, nel 2008 si pensa di allegare ai bilanci, alle previsioni di bilanci dei comuni e degli enti locali, quindi ora noi stiamo parlando del comune di Firenze, ma anche gli enti locali, quindi la regione, sanità, eccetera, eccetera, di allegare al bilancio preventivo dei comuni e degli enti locali il piano delle alienazioni degli immobili di proprietà dell'ente. Quindi, bolla edilizia, l'ente locale ha bisogno di soldi, i comuni in particolare, cosa si fa? Si vende. Allora, questi piani delle alienazioni sono delle elencazioni, questo è il capitolo nel quale Firenze ha la parte più sublime in commedia, va detto, cioè noi in genere non lo siamo, ma in questo siamo stati veramente i migliori o i peggiori. Già Renzi fa il piano delle relazioni, con Nardella abbiamo l'apoteosi, abbiamo più di 500.000 di metri quadri in vendita. L'elencazione di questi immobili, quindi, è una lista di occasioni perse, no? Di immobili privati, di immobili pubblici che potevano diventare il perno di un nuovo progetto di città, le centralità di Rione, luoghi appunto di aggregazione, come ho detto prima, insomma, anche politicamente avevano un ruolo forte.
E quindi questa variante all'articolo 13 del regolamento urbanistico sancisce sotto certi aspetti un'idea di città che... è stata cominciata a pensare sempre, sì, diciamo, però a mettere in pratica da diverso tempo e niente.
È il trentennio neoliberista, cioè sono 30 anni che si sta impoverendo, io ne parlo da urbanista, si sta impoverendo di senso la disciplina urbanistica, il piano non ha più questo ruolo, appunto questo non ha più contenuti di tipo sociale, ma ha contenuti di tipo economico o comunque di facilitatore delle imprese economiche speculative e private.
E c'è da dire tra l'altro che non è che non ci sono state voci contrarie a questa idea di città, non è che non ci sono state proposte da questo punto di vista, proposte che appunto non prevedevano un utilizzo, una privatizzazione degli edifici, ma della città in sé, insomma, ecco.
Sì, noi come gruppo urbanistica per un'altra città abbiamo scritto comunicati, scritto libri, scritto, fatto incontri, cioè le idee ci sono, non mancano certamente, vanno da, appunto, si è detto tante volte, da un piano per la città storica di Firenze, per un ritorno, diciamolo così, all'edilizia pubblica, c'è anche questo social housing che è una farsa, cioè nel senso l'edilizia pubblica buttata sul mercato in pasto dei fondi di investimento. No, noi vogliamo l'edilizia residenziale pubblica, oppure la pianificazione del commercio, cioè esistono strumenti anche di tipo tecnico amministrativo che potrebbero essere messi in pratica. Basterebbe leggersi la delibera Filangieri di Napoli, che fa leva appunto sui beni comuni e riconosce il ruolo strategico di un uso collettivo, inclusivo e di valore civile degli edifici storici dismessi e diciamo così occupati da nuove funzioni che provengono dal basso, che tra l'altro poi sono anche funzioni che tutto sommato servono anche ai comuni, perché si sopperisce, sono luoghi nei quali si sopperisce a una mancanza del welfare urbano e quindi si somministrano servizi, non è la parola che volevo usare, servizi al cittadino che la città non è più in grado di dare. Ecco, queste sono più o meno, oppure una cosa di cui mi sto convincendo sempre più, vabbè, la tassazione sull'invenduto, milioni di metri quadri di appartamenti che sono stati costruiti con la bolla edilizia, tassazione dell'invenduto, perché sono esentasse dall'IMU, e però io sto cominciando a pensare che questi edifici invenduti, questo milioni di metri quadri di appartamenti vuoti, debbano iniziare ad essere requisiti, cioè io la penso così, mancano case, l'emergenza abitativa non è stata risolta e quindi bisogna in qualche modo prendere laddove qualcuno ha fatto quattrini e però li ha fatti a detrimento della ricchezza collettiva.
Ilaria, c'è un appello rispetto a questa variante?
Allora, l'appello rispetto a questa variante c'è, è online sulla nostra rivista che si chiama La Città Invisibile, www.peruntracitta.org, e firmatelo perché così ci si conta e ci si mette in rete.
E con questo appello che ha lanciato Ilaria, appunto, finisce qui questa trasmissione di Passaggio al Nord Ovest e vi salutiamo, eventualmente riprenderemo alcuni spunti emersi da questa discussione in puntate successive di Passaggio al Nord Ovest. Salutiamo Ilaria.
Bene, vi saluto e grazie per averci ascoltato.
Ciao, ciao.